siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reggi di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra. Pucci che vediamo zoppicare leggermente. Pucci non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Monteggio. Palla avanti a Meazza. Ecco Meazza a scattare. Supera la metà campo. Avanza ancora. Tira verso Guaita. Spostata al centro. Scatta la nostra ala. Evita Ciambal. Lascia la corrente Schiavio. Palla a Schiavio. Gli si va incontro a Ciriochi. Schiavio lo supera. Entra in aria. Il solo tiro. Di Foni, palla Piola, rete, rete, Italia 4, Ungheria 2. Dopo essere già stato mondiale nel 34 e olimpionica nel 36, ha confermato la sua superiorità in terra di Francia.
Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
Tempi supplementari a cura di Fabio Camillacci.
Ben ritrovati, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la storia dello sport e nello specifico con la storia dei campionati del mondo di calcio, una storia che vi raccontiamo attraverso le avventure della nazionale azzurra. Abbiamo parlato nelle precedenti puntate di un trionfo italiano, quello del 2006 ai mondiali di Germania, con la vittoria ai calci di rigore contro la Francia a Berlino, nella finalissima di Berlino, come peraltro poi recita anche la nostra sigla, con l'esultanza, con il famoso Il cielo è azzurro sopra Berlino di Marco Civoli. E questa invece è la seconda puntata dedicata ad una, potremmo dire, disavventura azzurra ai mondiali, un flop azzurro 4 anni dopo ai mondiali del Sudafrica, di Sudafrica 2010, storici mondiali peraltro organizzati per la prima volta in Africa. L'Italia fece flop, l'Italia campione del mondo in carica uscì al primo turno, uscì alla fase a gironi, quindi un vero e proprio fallimento. Nella precedente puntata vi abbiamo raccontato quelle che furono le prime due gare degli azzurri, deludenti pareggi contro il Paraguay e contro soprattutto poi la Nuova Zelanda. Oggi ci concentreremo sulla partita che fu decisiva e che eliminò aritmeticamente e di fatto l'Italia da quei campionati del mondo, ovvero Italia-Slovacchia. Poi sentiremo cosa disse Lippi dopo quella partita e anche cosa disse uno dei protagonisti comunque di quel match, Fabio Quagliarella. Luca Perna in cabina di regia, salutiamo il nostro regista e salutiamo anche il nostro compagno di viaggio per tempi supplementari, lo storico dello sport, Raffaele Ciccarelli, bentornato a Radio Cusano Campus.
Ciao Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ricordo, affiliato alla SIS, Società Italiana di Storia dello Sport, con cui i tempi supplementari a Radio Cusano Campus sono in sinergia, in collaborazione, lui che è responsabile della SIS Campania. Abbiamo parlato la volta scorsa di quei due deludenti pareggi, soprattutto quello contro la Nuova Zelanda, perché è chiaro che la squadra campione del mondo che pareggia contro la Nuova Zelanda fa notizia anche contro il Paraguay, ma ancora di più contro i neozelandesi. E come ci avvicinammo, Raffaele, a questo Italia-Slovacchia che poi fu decisivo?
ci avvicinammo impauriti, sfiduciati ormai, e con il pallone che pesava eventualmente, evidentemente, e senza la giusta serenità per poter affrontare una partita in cui comunque eravamo ancora superiori ed eravamo ancora in gioco per la qualificazione.
Eh sì, eravamo ancora in gioco per la qualificazione, dice bene Raffaele Ciccarelli. Ecco, chiediamo allo storico: l'Italia poteva passare con un terzo pareggio come avvenne nell'82 o doveva battere la Slovacchia?
No, sarebbe bastato il pareggio, però purtroppo non riuscimmo nemmeno in questa in questo
che, nemmeno il minimo sindacale
appunto. E sostanzialmente abbiamo nella negatività, ovviamente, si è scritta una pagina di storia, perché questa eliminazione ai gironi seguiva l'altra che non accadeva dal 74. Era dal 74 che non uscivamo alla fase a gironi, cioè quindi al primo turno.
Quando eravamo vice campioni del mondo. Però.
Quando eravamo vice campioni del mondo. E questo poi, bravo, mi hai dato l'assist, perché da proprio il segno di come poi sia ondivaga la nostra partecipazione a questo. Noi passiamo dagli eccessi di bellezza, se vogliamo, alla più profonda disperazione. Siamo passati dall'impresa che quasi si stava per scrivere, anche se poi fu scritta, del Mondiale del 70, arrivando fino in finale, alla eliminazione nel 74 in un girone invero comunque non semplicissimo, Haiti a parte,
sì,
in quel 74,
sì.
E poi qua siamo passati dalla vittoria inaspettata del Mondiale del 2006 alla inopinata sconfitta ancora al primo turno, in un girone che oggettivamente era facile, assolutamente alla portata degli azzurri.
Sicuramente. Invece, dopo che vincemmo nell'82, nell'86, almeno il primo giro.
Superammo il primo turno.
Almeno quello.
Almeno superammo il primo turno. Sì, ma noi, guarda, se vai a vedere, insomma, 34-38 li abbiamo vinti, noi assieme al Brasile siamo gli unici ad averne vinto due consecutive. Poi 78-82 se li possiamo tranquillamente accomunare, praticamente è stata la vittoria dell'82, è stata l'onda lunga,
sì,
del bel gioco del 78. Poi diciamo c'è stato quel periodo 90-94, se vogliamo possiamo anche metterla assieme, anche se poi stiamo parlando di un terzo e secondo posto che lasciano l'amaro in bocca della delusione, ma in realtà comunque sono stati risultati importanti, perché arrivare terzo e secondo in un mondiale resta comunque importante. E poi siamo passati a questo qua, insomma, questa perla, se vogliamo, questa chicca che spicca del 2006, che però si va a incastonare in un mondiale del 2002 deludente, in un mondiale del 2010, insomma, peggio di così non poteva essere.
E allora 24 giugno 2010, Ellis Park Stadium di Johannesburg, si gioca Italia-Slovacchia, questo autentico spareggio per gli azzurri. Riviviamo il primo tempo di quella partita con la telecronaca di Fabio Caressa per Sky. Emozioni e musica.
Dall'Ellis Park di Johannesburg, Italia-Slovacchia, dentro o fuori. Attenzione a Di Natale che cerca subito la porta. C'è Hanzik da solo. Andare a Mitzik, all'interno c'è Vitek, Marchetti sicuro. Poi dentro per la quinta, era quasi diventato un tiro quello di Pepe. Poi sbaglia però De Rossi, dentro il pallone per Vitek e la Slovacchia in vantaggio, ha segnato Vitek. C'è un tiro dalla distanza con Marchetti che riesce ad arrivare all'ultimo momento, ha provato Sturba da lontanissimo. Cerca attraversione Gattuso, prende posizione in quinta e Skrtel rischia un clamoroso autogol. Poi il pallone per la conclusione violentissima da fuori.
E questo dunque il primo tempo, emozioni e musica con la telecronaca di Fabio Caressa per Sky, Italia-Slovacchia. Che Slovacchia era quella, Raffaele Ciccarelli?
Ma era una squadra, diciamo così, abbastanza mediocre.
A parte Hamsik.
Costruita attorno ad Hamsik, un Hamsik molto giovane, ma che comunque già aveva fatto notare il suo talento. E niente, poi era una squadra di onesti calciatori, insomma, niente di straordinario. Però ovviamente bisogna andare con la testa in campo per cercare di vincere queste partite, perché è impensabile poi prendere gol. Io l'ho rivisto da poco, tra le altre cose le immagini di quei gol me le ricordavo già, ma poi uno al male non pone mai termine. Insomma, ho rivisto quei gol, errori manchiani, insomma, della difesa, da gente come è una difesa che schierava ancora Cannavara, aveva Chiellini, Criscit, insomma, Zambrotta. Aspettarsi errori del genere, insomma, è proprio il sintomo che non ci segue la testa.
Eh sì, andiamo a leggerla la formazione titolare, quelli che partirono titolari in quel match, chi entrò: Marchetti tra i pali, poi Zambrotta, Cannavaro, Chiellini e Criscit, a centrocampo Montolivo, De Rossi e Gattuso, con Iaquinta, Pepe e Di Natale in attacco. Poi al posto di Criscit entrò Maggio al 46esimo, quindi inizio ripresa, poi entrò anche Quagliarella al posto di Gattuso e Pirlo al posto di Montolivo. Questo per quanto riguarda la nazionale azzurra in quell'Italia-Slovacchia. Andiamo al secondo tempo, ancora emozioni e musica.
Attenzione, deviato, Iaquinta! Non la trova! Si ci rimette dentro, Di Natale! Natale al limite dell'area di rigore, la piazza! Fuca non la tiene, bisogna credirlo! Pepe che vuole il traversone verso Mucca, che non la tocca, la palla è lì, Quagliarella sa mandarci dentro la porta, secondo me, forse sulla linea. Palla ancora dentro Vitek, e buonanotte, 2-0 della Slovacchia. Quagliarella ancora prova a passare, c'è Iaquinta, colpo di tacco, Quagliarella la respinta, Totò! Di Natale! Solo un miracolo, ma 10 minuti, solo un miracolo, ma 10 minuti, 10 minuti! Insistiamo con Di Natale in area di rigore, Di Natale dentro ancora, gol! Fuori gioco! Prova ad arrivare in area di rigore, ancora la Slovacchia! E qui finisce il nostro mondiale. Quagliarella, la piazza, Fabio! Quagliarella 3-2! C'è solo recupero! Non ci credo! Ce ne andiamo a casa! Sconfitti 3-2 dalla Slovacchia.
Fabio Caressa, emozioni e musica. Fabio Caressa per Sky sembrava più un ultras sì. che un telecronista, no? In questa circostanza, scatenato.
Sì, sì, sempre insomma con queste telecronache urlate.
Eh sì, ma perché dice solo un miracolo, se ci poteva bastare anche il pareggio? Perché a un certo punto stavano maturando risultati diversi sugli altri,
sì,
sull'altro campo.
La Nuova Zelanda pareggiava con l'Uruguay.
Col Paraguay, sì.
Col Paraguay, scusa.
Quindi,
quindi si poteva creare questa situazione, anche se perché a differenza reti stava meglio. Però poi se l'Italia avesse comunque pareggiato, io credo che l'Italia comunque sarebbe passata.
Anche perché la Slovacchia,
restava a 3, e a quel punto pareggiando sarebbe rimasto in differenza reti negativa. Quindi sarebbe la salita. Il problema probabilmente solo un miracolo era perché mancava pochissimo tempo.
Sì, però 10 minuti, se ti basta il pareggio, sì, miracolo, insomma, però
sì,
si poteva ancora fare.
Sì, 10 minuti come stava giocando la nazionale, ci voleva più che un miracolo.
Beh sì, questa comunque...
segnali non ce n'erano, insomma, anche se poi alla fine, è chiaro, sulla spinta dei nervi, il forcing finale e quant'altro, Quagliarella proprio all'ultimo secondo sul fischio finale, si ebbe un'occasione che insomma non riuscì a buttare la palla dentro, ma ovviamente non è che poi Quagliarella fece il suo, insomma là il problema è i difensori vennero meno, tutta la spedizione che abbiamo già raccontato come era partita, poi si infortuna Buffon ed è una perdita non tanto dal punto di vista tecnico,
beh,
sicuramente,
certo,
ma anche e soprattutto dal punto di vista poi del peso,
del carisma,
di
no?
Certo, di un giocatore di quell'esperienza.
E poi insomma Marchetti non è Buffon, no? Quindi,
no,
con tutto il rispetto.
No, con tutto il rispetto, però Buffon è un'altra cosa. Magari non che abbia preso gol per colpa sua, però sai, avere un giocatore del peso dava soprattutto, secondo me, del peso di Buffon, dava soprattutto sicurezza a quella difesa centrale che in quel periodo, insomma, altro che BBC, insomma, stiamo parlando di Cannavaro, ex muro di Berlino, di Chiellini che e cominciava già a fare i tirlini, ma assolutamente inguardabili, insomma.
Sì.
Poi soprattutto a me è rimasto impresso nella memoria quel terzo gol che sinceramente non ti prende più nemmeno negli oratori.
È vero, anche se dobbiamo dire, poi rivedendo, devo dire che rivedendo le immagini, l'Italia le sue occasioni le ebbe, no? Fu anche
sì, assolutamente sì.
Un po' sfortunata, un po' imprecisa sotto porta. Però.
Ma il problema dell'Italia in quelle, perché mi sono andato a rileggere alcune note che io sono solito prendere durante la partita, insomma, in quel periodo là, la costante sia della partita con la Nuova Zelanda che questa qua con la Slovacchia, che soprattutto nella prima parte ho scritto più volte, l'Italia manca il ritmo di gioco, cioè l'Italia non riusciva ad aumentare i giri, era come compassata quasi a buliche in mezzo al campo, arrivava sempre secondo sul pallone, le seconde palle non erano mai, quasi mai prese dei calciatori italiani, eppure ripeto, qua stiamo parlando di comunque calciatori, sicuramente non era magari una squadra da vincere il mondiale, ma con gente come Zambrotta, Gattuso, De Rossi, Montolivo stesso, Di Natale, il Pirlo che stava in panchina che entrò, lo stesso Quagliarella che ha detto una svolta nella ripresa, voglio dire, parliamo di giocatori che comunque avrebbero dovuto fare la differenza, ma non riuscirono a farlo, contro avversari modesti, chiaramente poi sentirono l'odore dell'impresa e moltiplicarono i loro sforzi, ma non è che poi solo con la volontà puoi migliorare la qualità, devi assolutamente metterci tu pure il tuo.
Certo.
In Italia non lo mise e quindi chiaramente andarono avanti gli altri. Ma questo è un girone che tra l'altro sicuro si dice che poteva arrivare anche alla Nuova Zelanda secondo.
Ecco, allora, leggiamo la classifica. Alla fine Paraguay primo con 5 punti, Slovacchia seconda con 4, terza Nuova Zelanda 3 e ultima l'Italia 2. Quindi hai detto bene. Se la Nuova Zelanda batte il Paraguay è finita 0-0, no? Paraguay-Nuova Zelanda, quindi poteva veramente succedere di tutto, però pensate che girone l'Italia non riuscì a sfruttare. Allora andiamo a sentire quello che disse Lippi dopo quella clamorosa eliminazione dei campioni del mondo in carica, un brano della conferenza stampa del CT Azzurro proprio dopo Slovacchia-Italia 3-2, ricordiamo valida per la prima fase dei mondiali di Sudafrica 2010.
Perché se una squadra si presenta a un appuntamento così importante come quello di stasera, col terrore nelle gambe, nella testa e nel cuore, e non riesce a esprimersi per come era necessario, significa che l'allenatore non l'ha preparata nella maniera giusta questa squadra, né sul piano psicologico, né sul piano tecnico, né sul piano tattico, ma penso che sia soprattutto una questione psicologica, perciò mi prendo tutte le responsabilità, mi dispiace da morire per tutti gli sportivi italiani, per la federazione, per il presidente, per i giocatori, per tutti. Però è evidente che io ho ritenuto che questa squadra potesse fare determinate cose e non l'ho preparata sufficientemente a dovere, evidente, questo è evidente. Tutto mi sarei aspettato, meno che stasera la squadra si esprimesse come ha fatto nel primo tempo. Lasciamo perdere la reazione del secondo, però assolutamente convinto che gli uomini che ho scelto avrebbero potuto dare un qualche cosa di più ed ero fermamente convinto di questo e si vede che io questa volta non sono stato capace di dare le giuste motivazioni, di toccare le corde giuste e di trovare le formule giuste per, ripeto, non tanto per vincere un mondiale ma quanto per fare una figura più adatta al nostro calcio. Io credo ancora fortissimamente in loro, ma non si può neanche pensare che questa Italia sia quella che ha giocato stasera, perché io ero fermamente convinto che questo gruppo potesse, ripeto ancora una volta, non dico vincere il mondiale, ma fare cose diverse da quelle che ha fatto stasera. L'unica cosa che posso dire, ma non a giustificare niente, però perdere due giocatori come Buffon e Pirlo certamente non ha aiutato. Comunque, anche senza Buffon e Pirlo, era giusto presentare stasera una squadra diversa. Sono d'accordo che non è un momento particolarmente brillante per il calcio italiano, però sono anche altrettanto d'accordo che il livello del calcio italiano non è quello che ha espresso la squadra stasera per un'ora e un quarto.
E questa era la conferenza, un brano naturalmente della conferenza stampa del CT Azzurro, Marcello Lippi, dopo Slovacchia Italia 3-2, mondiali di Sudafrica 2010, partita che sancì l'eliminazione degli azzurri campioni del mondo da quella rassegna iridata. Sei d'accordo con quanto detto da Marcello Lippi? Peraltro hai anticipato il contenuto di Lippi parlando della disdetta, dell'assenza di Buffon e di Pirlo.
ma ha detto anche sostanzialmente quello che avevo detto già prima, cioè il problema è stato psicologico, nel senso che la squadra in campo era legata, aveva paura, non è riuscita a reagire, insomma, ad andare con la mentalità di imporre il gioco su avversari che erano comunque decisamente alla portata. Sono d'accordo con Lippi, la squadra sicuramente era valida, non per vincere il mondiale magari, però insomma per fare risultati certamente migliori, insomma chiudere un girone del genere con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia a zero vittorie mi sembra un pochino troppo, insomma. Quindi sì, ma poi chiaramente hanno inciso, l'abbiamo detto, insomma, nel senso di Buffon e Pirlo non hanno sicuramente aiutato, ma
però
che c'erano in campo,
la puoi battere anche senza di loro, no, la Slovacchia, sì, o comunque non perdere. Peraltro uomo copertina, anche se andò male, fu Fabio Quagliarella per vari motivi. Allora ci ascoltiamo la prima parte dell'intervista realizzata nel dopopartita di Italia-Slovacchia da Enrico Varriale per Rai Sport con il Quaglia, uno dei protagonisti, come detto, di quel match. Quagliarella uscì dal campo in lacrime.
Non credo per la sua prestazione, perché insomma in 45 minuti, lo dicevo prima, hai creato più occasioni di tutti gli attaccanti schierati da Lippi in questo mondiale, però lasciarlo così un mondiale fa piangere davvero.
In questo momento è normale che si pensa in negativo, come forse è giusto che sia, però sono stato chiamato in causa, ho cercato di dare del mio meglio, cioè ho cercato quello che mi ha chiesto il mister, e se mi ha detto fai quello che ti ho chiesto, di tagliare dentro, di, e poi alla fine mi ha detto di cercare di inventarmi qualcosa, peccato che poi alla fine è servito a zero, a niente, perciò quello era il mio rammarico. Un sogno poter disputare un mondiale, un sogno di una vita, e poi brutto uscire così.
Senti, Lippi si è assunto tutte le responsabilità, ha detto è stata colpa mia non riuscire a preparare questa squadra, a far capire a questa squadra, diciamo così, determinate cose, e anche sulla preparazione, insomma ha detto è tutta colpa mia. Tu che ne pensi di questa affermazione del CT?
No, vabbè, mister ha voluto sicuramente farci da scudo, ma il mister io credo che colpe ne ha poche, perché comunque alla fine in campo ci andiamo sempre noi, se noi in campo giochiamo male.
Però chi ci va, Fabio? Perché tu ci sei andato poco, quel poco che ci sei andato forse in qualche modo insomma è uno dei rammarichi che può restare di questo mondiale.
Allora, vabbè, ma che c'entra il mister vede gli allenamenti, il mister sa quello che fa, aveva tanti attaccanti e alla fine ci ha fatto giocare un po' tutti, diciamo, dalla parte voi un po' che non abbiamo disputato delle ottime partite, voi un po' anche tra virgolette la sfiga, perché comunque se la palla mia entrava lì in salvataggio sulla linea, pareggi la partita, credo che forse saremo qui a parlare di un passaggio del turno.
E questa è la prima parte dell'intervista di Enrico Variale per Rai Sport con Fabio Quagliarella, uno dei protagonisti di quell'Italia-Slovacchia che comunque eliminò l'Italia campione del mondo in carica ai mondiali di Sudafrica 2010, precocemente eliminata la nostra nazionale. Torniamo un attimo dallo storico dello sport, prima di andare alla parte finale dobbiamo sentire ancora la seconda parte di quell'intervista a Quagliarella per chiedere allo storico dello sport: è giusto che Lippi si sia comunque preso tutte le responsabilità? Perché poi questo era il senso di questa prima parte dell'intervista.
Ma sai, è giusto, è chiaro che il compito dell'allenatore è anche questo, lui insomma ha voluto anche difendere un poco la squadra, poi è chiaro, come ha detto Quagliarelli, insomma sono i giocatori che vanno in campo. Io credo che tra le altre cose stai disputando un mondiale, insomma non è una partita amichevole o una partita di qualificazione che magari è già più importante pure, insomma mondiale gli stimoli da solo, quindi saresti dovuto andare, i calciatori probabilmente sarebbero dovuti arrivare di loro preparati già bene a questa competizione. Evidentemente magari in qualcheduno, non ci dimentichiamo che essendo praticamente quasi l'ossatura della squadra del 2006, magari c'era un senso di appagamento che non ha permesso di poter essere al massimo della concentrazione in campo, insomma.
Sì.
Che del resto poi il movimento fosse buono, lo dimostra che due anni dopo all'Europeo si è fatto bene, i due anni successivi, il 2012.
È vero. Eh sì.
Quindi ripeto, è un po' come diciamo sempre, no? Per vincere un mondiale poi alla fine conta talento, squadra, ma conta stare bene, essere in forma in quel particolare mese. Lo stesso vale, insomma, comunque quel mese ti permette magari di vincere, ma non è che sia l'espressione che all'improvviso il tuo calcio sia il migliore del mondo, ti mette tra i migliori, e allo stesso tempo, insomma, se in quel mese ti gira male, non è che significa che sei diventata una squadra da, con tutto rispetto, quarto mondo calcistico, insomma.
Certo.
Un momento, è quel momento che è così, passa, e poi la dimostrazione è che 2 anni dopo si fece bene all'Europeo.
E andiamo a sentire la seconda parte dell'intervista di Enrico Variale con Fabio Quagliarella dopo Slovacchia Italia 3-2, prima fase del Mondiale di Sudafrica 2010. Sentiremo anche l'intervento di Marco Mazzocchi e di Marino Bartoletti, che intervennero dallo studio centrale.
È brutto uscire da questo Mondiale, ma al di là dei rimpianti personali, no? Nel gruppo che cosa è successo in questo lungo conciliabolo nello spogliatoio? Che cosa vi siete detti?
No, ma c'è dispiacere, c'è, ho visto anche i miei compagni piangere, gente come Cannavaro, Pirlo, Gattuso, gente che comunque ci teneva, purtroppo il calcio è questo, non abbiamo disputato un ottimo mondiale, c'era rammarico, abbiamo cercato di rincuorarci perché in questi momenti puoi fare solo quello, il calcio è così, si va avanti, dispiace, uno chiede scusa comunque alla fine all'Italia, a tutti quelli che comunque ci hanno creduto fino in fondo insieme a noi, però uno spera sempre poi di rifarsi in futuro.
Beh, Enrico,
Marco, non so se ci sono domande.
No, ma è una considerazione, il fatto che Fabio Quagliarella è forse l'immagine più bella, una delle poche immagini belle di questa nazionale, Marino? Beh, anche voglio dire sentimentalmente bella.
Tu il tuo piccolo mondiale l'hai vinto, Fabio, anche se purtroppo l'Italia è sconfitta e siamo tutti sconfitti. Solo una curiosità, io mi ricordo che il giorno in cui Lippi ha reso ufficiali le convocazioni, cioè i 23 convocati, c'era più di un giornale che aveva scritto Quagliarella sicuramente non va ai mondiali. Quando Lippi ti ha preso in disparte e ti ha detto andrai ai mondiali, come hai immaginato, come hai sognato questo mondiale in quel momento?
No, il mister non mi ha preso in disparte, l'ha detto davanti a tutti, i 5 che purtroppo dovevano restare a casa, non è stata una scelta facile per il mister, ma io sicuramente quello era il mio sogno, come ho detto prima, un sogno di una vita, di una carriera, poter disputare un mondiale. Poi io sono sempre rimasto a disposizione perché sapevo che davanti a me c'avevo grandi campioni, io ho sempre rispetto quando vedo che davanti a me ci sono giocatori importanti, perciò so stare al mio posto, perciò poi cerco di sfruttare le occasioni, perché poi dopo è facile parlare quando non giochi, poi dopo quando c'è da dimostrare i fatti e non li dimostri diventa dura, perciò questo era uno spogliatoio bello, unito e compatto, lo è tuttora, e perciò c'è un grosso rammarico, perciò quello è dispiacere di aver dato agli italiani dopo che sarà vinto quello del 2006, tutti si aspettavano un bissio.
Era Fabio Quagliarella intervistato da Enrico Variale per Rai Sport dopo Slovacchia Italia 3-2 che ci eliminò questa gara dal Mondiale di Sudafrica 2010, ma avevamo già fatto molto per farci eliminare con i pareggi contro Paraguay e Nuova Zelanda. Avete sentito anche Marco Mazzocchi e Marino Bartoletti che intervennero dallo studio centrale. Andiamo a ricordare in chiusura come andò a finire poi quel Mondiale. Le semifinali furono Olanda-Uruguay, vinse l'Olanda 3-2. La Germania fu sconfitta dalla Spagna per 1-0 e poi la finalissima, tiratissima, bisogna dirlo, Spagna-Olanda, decisa solo ai tempi supplementari, 1-0 per gli iberici, mentre la finalina per il terzo posto fu vinta dalla Germania sull'Uruguay per 3-2. Una battuta dallo storico dello sport su quel mondiale, diciamo soprattutto, no, una sfida in finale tra due squadre che per motivi diversi avevano avuto tante delusioni ai mondiali, soprattutto l'Olanda, ancora confermata, no? L'errore storico dell'Olanda mai campione del mondo.
Sì, sostanzialmente sì, la terza finale che raggiungono gli olandesi e hanno la capacità di perderla, se vogliamo, se si può chiamare di capacità, la sfortuna di perderla, se non altro perché poi ambedue le volte precedenti avevano giocato contro la squadra di casa, Germania, in Argentina, soprattutto era l'Argentina dei colonnelli, quindi era già particolarmente difficile vincere in quell'ambiente là. Ma questa qua sinceramente pensavo che ce la potesse fare, però dall'altro lato c'era la Spagna, che sostanzialmente, anche se non arrivava l'altro, rappresentava l'altro errore storico, cioè l'altra grande nazionale vestilifera di un calcio, insomma, che in questo periodo, forse a partire proprio da quei momenti, incominciò a entusiasmare tutti, però non aveva mai vinto nulla, escluso un europeo, anzi due europei, uno nel 64, un altro
sì,
nel 64 e un altro nell'europeo poi precedente proprio a questo mondiale. E quindi, insomma, si colmò un vuoto storico, resta quello dell'Olanda, chi lo sa se in futuro li vedremo campioni del mondo.
Eh sì.
Bisogna dire che poi la Spagna, se non altro, prese a brivio proprio da quel, da quella vittoria all'europeo del 2008, sì, soprattutto prese coraggio proprio dalla vittoria ai rigori contro l'Italia di Donadoni all'epoca.
Certo.
Anche se a Donadoni costò sostanzialmente la panchina, però diciamo che la Spagna si sdoganò mentalmente,
sì,
perché poi non ci dimentichiamo che l'Italia fu l'unica a non perdere contro quella Spagna agli europei, uscì ai tiri di rigore.
Cominciò questo ciclo meraviglioso,
esatto,
no?
La Spagna. Esatto, sì, ha dato poi là, questo, tra parentesi, superando in finale proprio la stessa Spagna, la stessa Germania, quindi diciamo che è un periodo in cui per i Crucchi andava male contro gli spagnoli, contro il calcio latino e gli spagnoli in particolare.
E peraltro il gol dell'illusionista nella sì, finalissima, il grande Iniesta, anche questo è un po', ma questo capita spesso, che uno così non abbia vinto il pallone d'oro, ma
sono, sai,
e la lista è lunga, no?
Sì, sì, qua poi si apre un fronte un po' tutto particolare, insomma, sulla validità tecnica di questo tipo di premi, insomma, va così.
Ma d'altronde se ne dà uno ogni anno, no? Quindi i campioni sono tanti, quindi è difficile. Grazie. Grazie allo storico dello sport, Raffaele Ciccarelli, grazie alla SIS, Società Italiana di Storia dello Sport. Al prossimo appuntamento con Tempi Supplementari.
Grazie a te Fabio, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie a Luca Perna che ha curato la regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Fabio Canillacci con Tempi Supplementari torna la settimana prossima qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Cambia il modo di ascoltare la radio. Cambia il modo di ascoltare la radio. Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole.